Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti da Claudio
e da Anna. Ave Maria.
Ave Maria. Perfetto, Ave Maria. Allora, siamo prossimi al Natale. Siamo prossimi al Natale, i giorni passano, i Natali passano, le Pasque passano, passeremo anche noi e passeremo dove? Dove siamo diretti, cioè dove vorremmo arrivare? Che per arrivare dove vorremmo arrivare bisogna imboccare la strada giusta, per non trovarci poi a dire ah, ho sbagliato strada, mi tocca fare un sacco di penitenza per tornare indietro. Allora adesso per rallegrarvi un pochino vi leggo un piccolo racconto, ecco, che però ci mostra proprio questo cammino. Diciamo che questo breve racconto ha per titolo il negozio di Dio, la bottega di Dio, insomma. Allora, no, è un negozio. Allora, in una bottega, dietro il bancone, vedo un angelo. Meravigliato gli chiedo, cosa si vende qui? Tutti i doni di Dio, mi risponde. Gli chiedo, costano molto? Niente, è tutto gratis. Mi guardo intorno, incuriosito. Bottiglie di fede, pacchetti di speranza, confezioni di felicità. Mi faccio coraggio e gli ordino. Mi dia per favore molto amore, tutto il perdono che ha, una bottiglia di fede, abbastanza felicità e la salvezza per me e i miei amici. L'angelo mi prepara il pacchettino ben confezionato, ma così piccolo da stare nella mia mano. Tutto qui? Domando, e lui sorridendomi mi risponde: mio piccolo amico, il negozio di Dio non vende frutti, ma semi. È chiaro? Per cui il Signore ci dà tutto per avere poi i frutti anche di santità, vero? I frutti di salvezza, i frutti di ciò che, diciamo, ci meriterà, vero? Il regno dei cieli, ma questi semi bisogna averli e bisogna anche piantarli, vero? Bisogna seminarli, non crescono da soli senza fare nulla, Bisogna volere coltivare quello che il Signore ci dà. Diversamente i semi rimangono nella busta e voi avete mai visto uscire da una bustina di semi i frutti? Se non li semini e non li coltivi non raccogli niente, anzi quei semi dopo qualche anno magari fanno pure i vermi. Ed è una riflessione che non è da poco, sapete, perché ci pensiamo molto a queste cose, anzi bisogna pensarci molto, e la strategia del nemico è che non ci pensiamo proprio, è quello di distrarci in mille modi perché non abbiamo a pensarci, ci riempie la testa di cose che non sono per depistarci perché non vuole che pensiamo alle cose che sono, e purtroppo tutti i mezzi, scusate se io insisto, ma ne faccio l'esperienza, per cui vi posso dire che se io per esempio non ho il televisore, no? Dice ma allora tu sei un selvatico che non vuoi, sì sono un selvatico secondo il pensiero del maligno, però non sono selvatico secondo il pensiero di Dio, no? Perché dico ma Signore, tu solo hai parole di vita eterna, per cui io ascolto te e mi vedo di quelle televisioni, mi vedo di quelle, non delle visioni, ma con gli occhi dello spirito, vero, vedi dei programmi che sono molto, cioè sono divini praticamente, ecco, ma se tu preferisci, diciamo, ascoltare il principe di questo mondo, è chiaro che non capirai mai quelle cose, sei troppo lontano perché pensi secondo la carne. E allora vi assicuro che si sta così bene, ma ci vuole il coraggio, ecco, di fare una condanna a morte, non a Gesù Cristo, ma al principe di questo mondo. Cioè, non vogliamo farci governare da te. Ecco, per cui ascoltiamo quello che dice il Signore, perché solo Lui ha parole di vita eterna. Gli altri hanno parole, paroline, parolone, parolacce, bugie, e noi là con la bocca aperta ad ascoltare, poi ci agitiamo pure e diciamo, ecco, vedi, ha ragione quello lì, ha torto quello là, ma fammi la carità, ma non capisci che questi praticamente sono, diciamo, dei burattini in mano al burattinaio, che è come i bambini guardando i burattini, che adesso forse non si usa più, stavano a bocca aperta a vedere, vedevano sti burattini e sentivano la voce, dice il bambino piccolo, dice mamma mia, pensa ai burattini che parlano, invece era il burattinaio che era nascosto dietro e parlava, e così. Allora bisogna avere spazio, cioè in termini tecnologici, se noi abbiamo consumato tutti i giga di memoria nelle cose, stavo per dire una parolina, ma magari non si sa mai, qualcuno magari suscettibile si offende, allora no, non la dico. E invece dice, ma Gesù, ma tu che cosa dici? Infatti Gesù chiede a Pietro, ma tu chi dici che io sia? Che gli altri hanno detto, ma sei, cosa dicono che tu sia, ma sei Giovanni resuscitato, sei Elia, e sei, ma voi chi dite che io sia? Ecco, allora lo chiede anche a noi, ma voi chi dite che io sia? Ci chiede Gesù Cristo. E naturalmente sono figuracce, perché le risposte che daremo saranno molto o evasive o non complete, o addirittura saranno risposte che non rispondono. Allora veramente pensate alle cose di lassù, dice Gesù, guardate la TV di lassù, guardate le cose di lassù, cercate le cose di lassù, e come si fa? E come si fa? Bisogna smettere di guardare le cose di qua giù, o perlomeno guardare il minimo indispensabile. Bene, spiega Don Dolindo, dice, il cristiano deve essere come l'uccello che sta sul ramo. Se scende a terra è per beccare qualcosa che ha visto, ma subito ritorna sul ramo. E anche il cristiano deve interessarsi delle cose di questo mondo quel tanto che basta, e poi di nuovo salire alle cose di lassù, di nuovo sul ramo. E invece purtroppo quando uno è impantanato, che non riesce, dice ma non riesco io non so come si fa, guarda, c'è il pantano che è arrivato fino alla cintola, e per cui è chiaro che non riesci a volare, però se smetti di stare dentro quelle sabbie mobili, perché fra poco arriverà la gola, tu non volerai mai, devi dire Signore salvami, Signore liberami da tutto questo, perché voglio guardare le cose di lassù. Perché là voglio arrivare, dove tu hai preparato per me un posto. Questa mattina poi, non so se è una distrazione durante la messa, ma mi è passato per la testa un pensiero che mi ha molto, sì, anche rattristato, amareggiato, dice: ma perché tu ci dici sempre le cose? Perché non ci dici cose che ci rallegrano? Guardate, vi ho appena letto la bottega, il negozio di Dio, che però, diciamo, ti rallegra all'inizio, anche alla fine un po', ma diciamo perché è simpatico, vero, come vi è spiegato, però alla fine, se tu rifletti, dici: ma io sti semi li ho presi, io li ho seminati, no? Per cui ti rattristi, perché dice: uè, questo si spiega bene, l'angelo si spiega bene, io ti ho dato i semi, ti ho dato tutto ciò che serve per crescere, devi diventare un albero, e dare molti frutti. Allora, pensate al fico, dice: non porta frutti, tagliatelo, per cui è cresciuto ma non ha portato frutti, buttatelo nel fuoco, pensa un po'. Vabbè, no, il pensiero di questa mattina che mi ha veramente, ma ve lo suggerisco, cioè, se l'ho sentito vuol dire che è una cosa che è bene che la sappiamo tutti, credo. Ed era questa. Dunque, voi sapete che Gesù, dopo la sua nascita, vero, dopo l'adorazione dei magi, dopo qualche giorno dovettero fuggire in Egitto. Perché? Perché Erode aveva dato ordine di ammazzare tutti i bambini che stavano in Betlemme. Perché geloso del suo trono, dice: questi mi hanno detto che è nato un re, e questo mi porta via, mi toglie la seggiola, mi toglie il trono. Pensate quanti politici noi abbiamo con questo, con questa paura, no? Per cui cosa facciamo? Condanniamo a morte Gesù Cristo. Ma l'angelo appare a San Giuseppe e dice: fuggi in Egitto, perché Erode vuole ammazzare tutti i bambini. Qui il cielo invita Giuseppe a prendere con sé la Madonna con il bambino e fuggire in Egitto. Così il cielo annuncia che bisogna fuggire da quelli che vogliono uccidere Gesù Cristo, bisogna fuggire. Allora, la prima riflessione è questa, no? Tutti quelli che vogliono far morire Gesù nel nostro cuore, noi dobbiamo fuggire, perché non vogliamo che il Gesù che è nel nostro cuore sia ucciso, per cui gli scandali, le porcherie che fanno vedere, i cattivi esempi, le cose, ma insomma tutto ciò che può uccidere la nostra fede, vero, Gesù in noi. Ma andiamo un passo più in là. E pensavo alla Santissima Eucaristia. Dicevo: ma voi pensate che oggigiorno Gesù non è protetto? Perché mi dicono, per esempio, che il Vescovo di Ferrara ha dato ordine a tutti i sacerdoti e i parroci di avvisare prima della distribuzione della Santa Comunione che nessuno si accosti alla Santa Comunione se non è in grazia di Dio. Praticamente bisogna proteggere Gesù perché non venga ucciso praticamente da qualche, ecco. Poi ci sono quelli che si mettono le ostie in tasca e se le portano via per fare sacrilegi, pensate un po'. Per cui, però, nel resto del paese noi non siamo come San Giuseppe che porta al sicuro Gesù, anzi lo consegniamo, come è successo alla fine della vita di nostro Signore, al termine, a 33 anni, cosa è successo a Gesù? Mentre San Giuseppe l'ha portato in sicuro, perché Erode voleva ucciderlo, invece a 33 anni l'abbiamo consegnato a Erode, l'abbiamo consegnato a Pilato, l'abbiamo consegnato ai sommi sacerdoti perché venga ucciso. pensate un po', per cui non protetto, ma addirittura consegnato perché venga ucciso. Considerando questi due passaggi, mi è venuta in mente poi quell'altra frase di Gesù che lo riferisce a Santa Faustina e dice: guardando a queste cose che stanno accadendo e che accadono, dice, patisco più che durante tutta la passione. Ma no, non bisogna dire ste cose, bisogna cantare Chiesa di Dio e popolo in festa, ma scherzi, non puoi mica rattristare il popolo, devi dargli da bere, devi inebriarli di cose che non sono vere. Queste cose non si devono dire, scherzi, tu vuoi proteggere Gesù, vuoi portarlo al sicuro, ma no, magari la gente poi si offende, magari non viene più in chiesa, magari dice che il parroco è scorbutico, che è un tipo, ma sentite, a me viene in mente adesso un frate, un sacerdote, olivetano, che prestava il suo servizio a Monte Sant'Angelo. I padri olivettani sono quelli che stanno a Monte Vergine, per intenderci. Ecco, questo padre, anche anziano, che aveva una voce, che io ho fatto qualche esperienza, era un santo sacerdote perché diceva delle cose che nessuno poteva sapere, no? Per cui, ecco, questo, ecco, sembrava che San Michele Arcangelo gli avesse prestato la voce, perché San Michele Arcangelo, che chi è come Dio, vero? Gridando in cielo, chi è come Dio? Bene, questo sacerdote sembrava la voce di San Michele Arcangelo, sembrava un megafono. Quando parlava o gridava proprio a gran voce come gli angeli dell'Apocalisse. Beh, questo qui l'ho sentito io durante una messa, dice: se venite a far la comunione, prima di tutto pensate se siete in grazia di Dio, che significa, e gli spiegava, no? Poi dice: guardate, non venite a prendere la comunione in mano perché non ve la do, andate dal superiore, andate dal vescovo, andate dal papa, non ve la darò mai. Perché con queste, dice, perché si fanno i sacrilegi, io lo so che si fanno i sacrilegi con le ostie e la gente se le porta via. Per cui, vedete, questo praticamente era uno che si comportava come San Giuseppe, portava al sicuro Gesù perché non voleva che fosse condannato a morte. Questa è la riflessione di questa mattina. Adesso voi pensate a Pasqua, con quel caos di gente che sono i natalini che vanno a messa la domenica e i pasqualini che vanno a messa il giorno di Pasqua, con la fretta di dar fuori le comunioni, pensate quelli che se le portano via come si godono, fanno la vendemmia. E posso io rallegrarmi e cantare Chiesa di Dio, popolo in festa, ci venissero le lacrime di sangue, veramente sarebbe un segno ottimo che ci meriterebbe misericordia da Dio, ma pretendere di avere la misericordia continuando a condannarlo a morte, ecco, compresi quelli che credono che con questa misericordia possano continuare a fare i peccati perché tanto Gesù è misericordioso, questo non è amore a Gesù, questo non è custode, non è essere come San Giuseppe, custode della Sacra Famiglia e naturalmente di Gesù, ma è il contrario. E a me queste cose, diciamo, fanno male. E ve le dico perché qualche anima delicata, forse, diciamo, che capirà che c'è grande esigenza, grande bisogno di fare riparazione. Pensa, Anna, che domenica abbiamo avuto quel gruppo e sono venuti quei due sacerdoti bravi, vero? E allora li ho ringraziati, ho detto che è stata una grazia che si siano resi disponibili per seguire il gruppo, per la confessione, per la Santa Messa, e mi ha mandato un messaggio. Sai cosa mi ha scritto? dice, no, dice, siamo noi che ringraziamo voi, perché le confessioni che abbiamo fatto con il vostro gruppo ci hanno molto edificato, non abbiamo mai sentito gente confessarsi in questo modo, dicendo tante cose che noi non le abbiamo neanche mai sentite, per cui i sacerdoti ringraziano perché sono stati edificati dal gruppo che, dice, hanno fatto delle confessioni che noi non abbiamo mai sentito. Che delicatezza di spirito. Ecco, per cui, vedi, seminando quei semi lì, vero, se semini quei semi nei cuori puri, vero, sapete che Gesù seminava, vero, e dice, sono caduti su terra buona e sono cresciuti, hanno portato molto frutto, addirittura hanno portato frutto anche ai preti che confessano, perché dicono, guarda te, quest'anima qui mi insegna ad essere confessore, perché ste cose io non le ho mai sentite, ma quest'anima bella mi ha fatto intendere una cosa che non avevo mai sentita. Bene, Anna, adesso dopo questo prologo che era pur necessario, in quanto queste cose bisogna pur dirle, insomma, non si può continuare a far finta di non vedere che Gesù è condannato a morte, che la gente grida morte Gesù Cristo, io canto Chiesa di Dio, popolo in festa, non lo voglio cantare quel canto, no? Finché non trionferà il cuore immacolato di Maria. Ecco, grazie. A te la parola.
Certo, Anna, profondamente grata al Signore per il dono della maternità, ritorna al Tempio portando con sé il fanciullo Samuele per offrirlo al suo servizio, in segno di riconoscenza per la grazia ricevuta. Ammirabile è la fede di questa donna, la cui preghiera sale fino ai cieli, ottenendole la grazia di un figlio, ma ancor più ammirabile è la sua generosità nel privarsene, nella consapevolezza che quel dono del Signore va contraccambiato, offrendolo a Dio stesso. I figli sono una grazia divina. Tuttavia, quante mamme gliene sono grate e quante sono pronte ad offrirli a Dio qualora siano chiamati ad una vita di totale consacrazione a Lui? Dal primo libro di Samuele. In quei giorni Anna portò con sé Samuele, con un giovenco di 3 anni, un'efa di farina e un otre di vino, e lo introdusse nel Tempio del Signore a Silo. Era ancora un fanciullo. Immolato il giovenco, presentarono il fanciullo ad Elia, e lei disse, «Perdona, mio Signore, per la tua vita, mio Signore, io sono quella donna che era stata qui presso di te a pregare il Signore. Per questo fanciullo ho pregato». Il Signore mi ha concesso la grazia che gli ho richiesto. Anch'io lascio che il Signore lo richieda. Per tutti i giorni della sua vita egli è richiesto per il Signore. E si prostrarono là, davanti al Signore.
Ecco, questa santa donna, diciamo che ringrazia il Signore per questo figlio chiamato da Dio a servizio di Dio, Samuele. E noi troviamo invece dei genitori che, se qualche figlio vuole, si sente chiamato al servizio del Signore, sono sdegnati, arrabbiati, furibondi, se la prendono con tutti. E dice, tu se vuoi uscire da questa casa devi camminare sul mio corpo, perché io non ti lascerò andare a servire il Signore. Guardate che non sono mica storie che mi invento io, sono cose accadute. Allora, poi ci sono creature che sono andate, no? Vedete anche le storie, le vicende che sono continuamente, diventano spettacolo per i media, vero? Parlare, ecco. E sono delle figlie che sono andate a servire il Signore e le madri sono ancora furibonde, che dicono peste corna, mentre le ragazze sono contente, le madri dicono peste corna di tutte queste cose. Cosa volete? Il contrario di quello che abbiamo letto adesso. Ma questo è il tempo in cui stiamo vivendo e non dobbiamo meravigliarci, perché come vi dicevo prima, Gesù l'abbiamo consegnato perché venga condannato a morte comunque lui e tutti coloro che fedelmente lo servono. Ma vediamo un po', ecco, di approfondire un pochino, perché poi c'è il Vangelo che ha commenti non solo preziosissimi ma anche molto consistenti. Allora dice: ringrazio il Signore che mi ha concesso la grazia che gli ho richiesto. Anch'io lascio che il Signore lo richieda. Per tutti i giorni della sua vita egli è richiesto per il Signore. E si prostrarono là davanti al Signore. Voi pensate un po', tra il ringraziare e il ringraziare prostrati già c'è un po' di differenza, vedete, dipende dalla delicatezza dell'anima della persona, dipende dal grado di fede che ha la persona, la madre, quanta fede ha la madre. Se non ha fede, cari miei, c'è da patire con genitori senza fede, ma preferisco che tu muoia piuttosto che entrare in convento, no? È successo anche questo, sapete cosa è successo? Che quel ragazzo che praticamente improvvisamente è morto e doveva entrare in convento. Qui io piuttosto che tu entri chiedo che tu muoia, e difatti è morto, per cui sarà rimasta, dice, non volevi darla al Signore, hai visto, sei rimasto senza figlio, invece l'avresti avuto sacerdote, l'avresti avuto servo del Signore. Ma capite, è per quello dico, meditiamo la parola di Dio che è istruzione di vita, non sono cose che passano, sono passate, sono cose presenti, sono cose che la parola di Dio non cambia, stiamo attenti e leggiamo la parola del Signore, meditiamo la parola del Signore, fatevi recapitare, fatevi mandare dalle suore, vero, i Vangeli, le lettere di San Paolo, tutta la stampa, che meravigliosa per aiutare le persone ad avere un'anima delicata, a imitazione dei santi. Ma chi è che vogliamo imitare? Il diavolo noi o i santi? Andiamo a fare la comunione in peccato mortale, noi imitiamo i diavoli, i demoni, non i santi. Mamma. Dice, chi mangia e beve il corpo e il sangue di Gesù Cristo indegnamente, dice lo Spirito Santo per bocca di San Paolo, mangia e beve la propria condanna. Poi dice che di solito quando la leggono, e raramente viene letta e raramente viene spiegata, però la lettura va avanti e di solito la fermano lì. Dice, è per questo che in mezzo a voi ci sono tante morti strane. E dice, tanti che, diciamo, che hanno malattie di testa, come dire, ecco, malattie spirituali, hanno problemi psichici e cose varie. Perché fate le comunioni indegnamente. Ma quello non si legge perché no, non si deve dire, perché magari qualcuno potrebbe scandalizzarsi, qualcuno potrebbe venire in sacrestia, come si permette lei che io dire queste cose? Allora meglio non dirle, meglio non dirle, bravo, invece di gridare la verità tu la taci, per cui sei addomesticato dal maligno, senza crederlo naturalmente. Se te lo dico tu dici, ma come ti permetti di dire che sono ammaestrato dal demonio? Perché non dici la verità? Il mio cuore esulta nel Signore, dice il Salmo responsoriale, mio Salvatore, per cui il Signore è il mio Salvatore, io è inutile che guardo in giro a destra e a sinistra, io devo guardare al mio Salvatore. Il mio cuore esulta nel Signore, la mia forza si innalza, grazie al mio Dio, si apre la mia bocca contro i miei nemici perché io gioisco per la tua salvezza. I nemici sono quelli che non ti dicono la verità, i nemici sono quelli che ti spingono a fare le cose che non si possono fare. Io invece gioisco per la tua salvezza perché ti dico le cose come sono. L'arco dei forti si è spezzato, vedrete quanti archi si spezzeranno, gli archi di trionfo dei principi di questo mondo e dei loro servi, ecco i loro archi si spezzeranno, ma i deboli si sono rivestiti di vigore, quelli che sono stati strapazzati, hanno sopportato le strapazzate, questi che sono trattati male, deboli, perché tutti sono contro di loro, ma il Signore è con loro, saranno rivestiti di vigore, ecco, e saranno più belli e più forti di prima. I sazi di presunzione si sono venduti per un pane, hanno smesso di farlo gli affamati invece, perché poi gli affamati hanno ricevuto abbondanza, affamati di non tanto di quel pane lì, ma di pane della verità. La sterile ha partorito 7 volte, la ricca di figli è sfiorita, vedete che ribaltoni. Il Signore fa morire e fa vivere, scendere agli inferi e risalire, per cui quelli che adesso vogliono buttarli negli inferi, il Signore li farà risalire. Poi non sappiamo se quelli che li hanno buttati finiranno al posto loro. Il Signore rende povero e arricchisce, abbassa ed esalta, capite i giochi di Dio? Per cui leggiamo e meditiamo la parola di Dio, non ci preoccupiamo quando qualcuno viene abbassato, perché poi magari viene esaltato. Vedete, Padre Pio è stato un perseguitato di fuoco, di tutto e di più si faceva contro di lui. E dopo un papa, è vero, che regnava in quel tempo, quello seguente l'ha fatto beato e quello dopo l'ha fatto santo, per cui vedete, abbassa ed esalta, solleva dalla polvere il debole, dall'immondizia rialza il povero, perché quante immondizie te buttano addosso. Allora si rialza il povero per farli sedere con i nobili, con i santi, e assegnare loro un trono di gloria, i santi. Li porrò come mazzi di fiori davanti al trono della Santissima Trinità. O re delle genti e pietra angolare della Chiesa, vieni e salva l'uomo che hai formato dalla terra. Questo è il canto al Vangelo. Però a questo punto io chiedo la pausa musicale, poi eventualmente ci sentiamo più tardi, ma c'è Anna che ha, diciamo, un bagaglio doppio, diciamo, di pietre preziose.
Sì, è considerevole proprio. Bene, io ricordo il numero di Radio Buon Consiglio 0825 444 391. A tra poco. Ave Maria.
Thank you.
Bene, avete sentito, allora la madre del buon consiglio ci ha fatto sentire, dice, immaginate se di botto non ci fosse più Radio Buon Consiglio, muto, silenzio, non c'è più nessuno, eh? Allora questa radio bisogna aiutarla, vero? Perché tutto ha costi e costi mica da poco. E naturalmente i ripetitori saltano, bisogna comprarli nuovi, eccetera, eccetera. Allora, ricordatevi di fare un regalo di Natale alla Radio Buon Consiglio mandando un'offerta. Ecco, le suore dicono ogni tanto, io lo ricordo raramente, però ve lo ricordo perché naturalmente tutto costa. Voi non immaginate che spese bisogna sostenere per avere una radio che trasmette tra satellite e cose varie, vabbè. Allora Anna, adesso io direi, no, tu leggi e vai di seguito, poi quando sono i 35 più o meno, magari facciamo un breve stacco, nel senso che magari possiamo cambiare voce, eh?
Certo, certo, sì, sì.
Va bene, 35, perfetto. Più o meno, ecco, 36, 37, sì. Così, certo. finisci naturalmente quello che stai leggendo, va bene?
D'accordo, perfetto.
Ok.
Benissimo. Allora, è ormai vicino il Natale. Il Dio del cielo e della terra sta per giungere e presto risuoneranno i suoi vagiti su questa povera terra. Egli viene a salvarci, a donarci la sua grazia, a divinizzarci. Non possiamo quindi non esultare anche noi con l'Immacolata Madre per le grandi cose che gli compie per noi e in noi. Per questo vogliamo unirci a lei e innalzare a Dio nostro Salvatore il cantico della gratitudine immensa e profonda del suo cuore immacolato. Magnificat, anima mea Dominum. Dal Vangelo secondo San Luca. In quel tempo Maria disse, l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente e Santo è il suo nome. Di generazione in generazione, la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza, per sempre. Ecco, passo alla lettura.
Ha innalzato gli umili e gli umiliati che hanno accolto di essere umiliati per amor di Dio.
Accettato, sì.
Avanti, allora, vai avanti tu Anna, so che c'hai un bel carnet.
È splendido.
Sì, sì.
Allora, capitolo primo, San Luca, sono a pagina 973, poi sono costretta a eliminare con una parte della meditazione, ma chi ha i quattro Vangeli dondolindo, lo legga, perché sono pagine, io dico sublimi, non so se questo aggettivo è proporzionato alla bellezza di questi scritti. Allora sono a pagina 973, l'anima mia, magnifica il Signore. Mai uscì dal labbro umano un cantico più sublime di gioia. Mai un cuore si aprì a Dio con tanto riconoscente amore. Mai l'umiltà più profonda fu armonizzata così mirabilmente con la verità, in modo da formare una melodia di annientamento e di grandezza, di piccolezza e di immensità, di bontà e di forza, che affascina l'anima e la unisce alla gioia e ai sentimenti di Maria. Le riminiscenze scritturali del Cantico di Anna, dei Salmi e dei Profeti, che si trovano nel sublimissimo Cantico, non mostrano solo la familiarità di Maria con le Sacre Scritture, ma sono come la luce delle profezie e delle figure passate che si incontrano con la realtà e col compimento delle promesse di Dio. E lungi dall'offuscare l'originalità del canto, lo rendono nella sua concisa semplicità più splendente e più bello. Esso è come il fiore di tutto l'antico patto e della gemma feconda del nuovo. È il compimento delle antiche speranze e la speranza nelle nuove misericordie. È la sintesi delle compiute aspirazioni del passato e un rapido sguardo alla storia del futuro, fino al compimento dei secoli. È il programma della vita di un'anima redenta e la sintesi delle sue elevazioni di amore. È infine lo sprazzo fulgente della vita del Verbo incarnato e della medesima madre che lo portava nel seno. In tutta la storia del Regno di Dio è una voce sempre viva, in tutto lo sviluppo della Chiesa. È un programma sempre attuale in tutte le ascensioni dei Santi. È una voce sempre armoniosa che può raccogliere in un suono di amore le mirabili armonie della grazia in loro. È un cantico fecondo e virginale, come il cuore dal quale sgorgò ricco di significati e semplice nella sua espressione, che la Chiesa canta e ricanta ogni giorno senza che esso esaurisca la sua gioiosa e fresca scaturigine. È il canto dei pellegrini che vanno verso la patria eterna, degli apostoli che percorrono la terra diffondendo il lieto messaggio, dei martiri che attestano la verità con il loro sangue, dei confessori che la propagano, delle vergini che la vivono, dei contemplativi che la gustano, degli angeli che la esaltano, delle creature tutte nelle quali ha echi di amore ed è nota squillante del cantico eterno, dell'eterna gloria. Se si recita è una preghiera soave, se si canta è un inno trionfante che lancia lo spirito esultante in Dio, se si medita è come orto fiorito, ricco di profumi celesti. Ha un sapore sempre nuovo, un fascino sempre vivo, una delicatezza sempre virginale che i secoli non hanno potuto mai invecchiare, perché è un cantico di vita. Che gioia, oh Vergine Santa, ricevere la grazia, ricevere Gesù e poter cantare con te Magnificat, anima mea Dominum. Che pace il trovarsi sul Calvario della prova e poter ripetere con te, anche lacrimando, nella piena rassegnazione del cuore, Magnificat, anima mea Dominum. Che dolcezza interiore elevarsi a Dio sprezzando le gioie del mondo e ripetere nel volo dell'anima al bene eterno, Magnificat, anima mea Dominum. Che poesia d'amore recitare con la Chiesa le grandi preghiere liturgiche, sentirsi sazi di elevazioni interiori e volgere tutta l'anima a Dio in questo canto dell'anima tua, oh Maria. Magnificat, anima mea Dominum. Che conforto nell'aridità dello spirito. Quando la povera nostra fontana, se come essiccata e non dà una goccia, ravvivare la scaturigine del cuore con questo tuo canto e dare la vita alla povera terra inaridita. Magnificat, anima mea Dominum. Anche a costo di dilungarci, noi non possiamo passare oltre senza dare almeno uno sguardo fugace a questi aspetti luminosi del cantico di Maria e a dilettarci nelle nella molteplice rifrazione di questa gemma preziosissima del nuovo patto. Non possiamo non commentare il profondo significato di questo canto di amore che ci è stato donato per cantare a Dio la riconoscenza del nostro amore, perché uniti alla voce virginale della mamma nostra possiamo essere meno ingrati all'amore che per noi discese dal cielo e per amore ci redense con il suo preziosissimo sangue. Che cosa è la vita che ci porta il Redentore? Lo dice lui stesso in sintesi divina: io glorifico il Padre. Questa glorificazione che gli dà eternamente come Verbo di Dio, gliela dà come Redentore, gliela dà fra gli uomini che unisce a sé come suo mistico corpo. Magnifica! Ecco la splendente luce del Verbo. Magnificat. Ecco le illuminanti adorazioni del Redentore. Magnificat. Ecco le osannanti voci della Chiesa Cattolica in tutta la sua vita glorificatrice di Dio. Esulta il Verbo nell'eterno amore, amando il Padre. Esulta l'uomo Dio nella filiazione umiliata per amore. Esulta la Chiesa nelle ricchezze esuberanti della sua vita adorante. Il compimento delle divine promesse che si sviluppano nell'immensa opera redentrice è dunque gloria di Dio, esultanza di amore, degnazione di misericordia, elevazione dell'uomo, distruzione della colpa, sazietà dei piccoli, sbaraglio dell'orgoglio, vita che si effonde di età in età, sino al termine dei secoli, pienezza di gloria e di immortale felicità nei cieli. Maria non poteva cantarlo in parole più belle. Maria cantò nella pienezza del suo amore e con il suo canto tracciò le vie dell'amore per le anime che vivono di Dio e lo ricercano sopra tutte le cose. La vita vera dello Spirito, infatti, sta nel cercare la gloria di Dio, poiché la creatura è diffusione della divina bontà, è l'opera delle mani del Signore e non può vivere senza glorificarlo in tutte le cose e sopra tutte le cose. La parola di San Paolo: fate tutto per la gloria di Dio. Trova la sua espressione più viva nella nostra vita quando benediciamo il Signore magnificandone la potenza, la sapienza e l'amore. Magnifica, anima mea Dominum, la contemplazione per la quale l'anima si eleva nelle divine magnificenze. È esultanza dello Spirito nella luce divina. E gioia nel gustare i frutti della redenzione, e slancio di amore a Dio per la sua infinita bellezza e bontà. L'anima cresce nelle vie dell'amore quando si umilia e riconosce la propria bassezza. È allora che Dio si abbassa fino a lei e si compiace di lei, operando meraviglie di grazia. Guardare Dio ed essere guardati da Lui. Ecco la sintesi delle elevazioni più grandi dell'amore. Lo guarda la fede, lo guardano la speranza e la carità, ed egli si volge a noi illuminandoci, elevandoci ed abbracciandoci. Lo guarda il cuore tribolato, esule gemente in questa valle di pianto, ed egli effonde la sua misericordia. L'amore può crescere solo nel campo delle divine misericordie, poiché tutta la vita spirituale e mistica è una misericordia di Dio. La misericordia ci perdona, ci compatisce, ci arricchisce, ci eleva, ci trasforma. Se pensassimo che tutta la vita spirituale è un'effusione di misericordia, vi aspireremmo non desiderando le altezze della gloria, ma umiliandoci all'ultimo luogo. La via, la vita dell'amore è un banchetto al quale Dio ci invita. E chi si mette all'ultimo posto è colui che ascende più in alto. Se invece di invocare amore invocassimo misericordia, pianteremmo l'amore nelle profondità del cuore e lo vedremmo sbocciare lussureggiante dalle stesse miserie nostre, come pianta fecondata dal concime che nutre ed arricchisce il terreno. Il complesso lavoro della grazia in un cuore che vuole amare si riduce in questa sola parola, misericordia eius. La corrispondenza nostra a questo lavoro si riduce a questa sola espressione, riconoscimento della propria bassezza e timore riverenziale di Dio. La vittoria della grazia in noi sta nella dispersione dei pensieri della nostra superbia, nello svalutamento delle nostre povere forze e nell'apprezzamento del dono dell'umiltà. La potenza dei nostri slanci è proporzionata al convincimento profondo della nostra insipienza e della nostra povertà. Chi si crede già su di una fede di santità ne cade. Depose i potenti dal trono. Chi è contento della sua virtù e non ha fame e sete della giustizia, rimane a mani vuote. Ha ricolmato di beni famelici. Ha rimandato i ricchi senza nulla. Oh amore, amore, come cresci tu nel terreno dell'umiltà e nei raggi della misericordia di Dio? Chi si lamenta di non possederti deve pensare che in 70 dose di superbia, da inaridirne le radici e tanti effluvi di vanità da oscurare i raggi della misericordia. Se l'anima non canta il Magnificat dell'umiltà, non canta quello dell'amore. I grandi e sommi contemplativi sono stati grandi umili, perché con gli umili Dio ragiona e conversa. Io, se credi Claudio, posso sospendere,
sì, possiamo,
la lettura.
E poi proseguiamo ancora poi, ma lì praticamente io metterei due figure, ecco, l'Immacolata che canta il Magnificat, la senza peccato, la concepita senza peccato, ma poi metterei l'altra figura invece che rappresenta tutti noi, peccatori. Allora, l'altra figura chi è? La Maddalena. La Maddalena ne aveva combinati di guai, né? Come tanti uomini e donne di questo nostro tempo. Ma la Maddalena ha pianto i suoi peccati, ha lavato i piedi a Gesù, vero? Per cui si è abbassata fino ai piedi, cioè ha ammesso tutto il male che ha fatto e ha riconosciuto tutto il bene che ha ottenuto. E la Maddalena, diciamo che sappiamo che il titolo suo è la Maddalena la penitente, cioè uno che riconosce di aver fatto i peccati, piange i suoi peccati e non li vuol fare più naturalmente. E difatti abbiamo visto cosa insegna Don Dolindo, vero? Misericordia e amore, amore. Gesù dice alla Maddalena, molto ti è perdonato perché molto hai amato. Pertanto l'umile che ha il cuore straziato nel pensare, dice, io ho offeso il mio Salvatore e piango i miei peccati, basta, meglio morire piuttosto che offendere ancora il mio più grande benefattore. Ecco che lì scatta la misericordia, ma scatta la misericordia e scatta l'amore. Ma se non ci sono uno di questi due elementi, non succede nulla. Cioè la misericordia non è una parola, è un fatto. Bisogna cambiare vita, va e non peccare più perché non ti accada di peggio. Così ha detto Gesù. a quel che ha guarito, dice: perché non ti accada di peggio? Allora vediamo che non si può far credere alle persone che senza conversione reale e smettere di fare i peccati che abbiamo fatto fino ad oggi, ecco, stiamo attenti, perché dobbiamo anche avvisare: stai attento perché non ti accada di peggio, no, non prenderla alla leggera questa offerta di misericordia che ti viene fatta, no? Per cui profittane, ama molto, perché molto ti sarà perdonato se molto avrai amato la misericordia di Dio anche, no? Qui, diciamo, è importante che ci siano questi chiarimenti, perché con questa parola praticamente la gente, io vedo quando parlo con le persone, non hanno capito cosa significa. A misericordia vuol dire perdono, cioè il Signore ci guarda e dice: cosa vuoi farci, poveracci, sono così, io sono misericordioso, state tranquilli, anche se continuate a fare quello che avete fatto fino adesso, ma io sono molto comprensivo, per cui state tranquilli anche se continuate a far peccati. Ma siccome Gesù ha detto queste parole: va e non peccare più perché non ti accada di peggio, queste sono parole sue che noi non possiamo escluderle anche dall'annuncio, perché la gente sappia che bisogna cambiare vita. Se la Chiesa è ridotta in questi termini è proprio perché noi stiamo scherzando con il fuoco, e soprattutto quante comunioni si fanno che non sono buone, comunioni che producono, invece che bene, producono male. Ecco, chi mangia e beve il corpo e il sangue di Gesù Cristo indegnamente mangia e beve la propria condanna. Questa è misericordia, annunciare e dire: state attenti che è un campo minato, state attenti di non entrare cantando perché saltate per aria. Bene, vai avanti Anna.
Il Magnificat dell'umiltà, sulla pagina 984. Elevati perciò, anima mia, abbassandoti, e scendi nelle profondità del tuo nulla, perché la misericordia divina ti ricolmi di beni. L'umiltà che non s'abbandona alla misericordia non è umiltà, è dispetto della propria miseria. L'umiliazione che non volge lo sguardo a Dio confidando non è riconoscimento vero della propria impotenza, ma è agitazione dello spirito nel fastidio di una bruttura che lo diminuisce innanzi all'occhio dell'orgoglio. Non è il desiderio di Dio, ma l'aspirazione di una spirituale vanità. Chi cade nelle onde e si agita, affonda. Chi s'abbandona gridando ed invocando aiuto, galleggia ed è tratto alla riva. Oh mio Signore, io non mi stupisco di essere peccatore, poiché di questo solo è capace l'anima mia. Non mi meraviglio di essere impotente ad ogni bene, poiché senza di te sono nulla, e godo di essere un nulla, perché rifulga di più la luce della tua grandezza. Magnificat, anima mia Dominum, il peccato mi addolora e tu sai quanto ho pianto per averti offeso. Ma tu mi hai redento con il tuo sangue ed il mio spirito esulta in te, mio Salvatore. Vorrei farti ora l'esposizione di tutte le mie bassezze e contemplarle per cantarti in tutti i toni. Io sono nulla e peccato, e tu sei tutto ed infinita santità. Tutto quello di cui si dilettò l'anima mia, fuori della tua legge, è per me un obbrobrio. Ma il pentimento ha mutato la soddisfazione in amoroso rammarico. Ha attratto il tuo sguardo e mi ha colmato di pace. La grande beatitudine di riconoscermi peccatore e di piangere per averti offeso. E perché sono così beato? Perché tu mi guardi con misericordia. Spuntano dall'anima mia tanti piccoli fiori, sulla mota delle mie lordure, perché il sole eterno l'ha illuminata e nel lezzo delle mie iniquità si apre un germoglio lezzante, perché tu mi usi misericordia. Magnifica, anima mea Dominum. Oh, come rifulge la potenza della tua grazia nella mia nullità. E come s'allieta l'anima mia peccatrice nei fulgori della santità del tuo nome. Hai fatto in me cose grandi, purificandomi, fortificandomi, nutrendomi, perdonandomi, ed hai santificato la mia vita nel tuo nome. Oh, Santissima Trinità, mi hai dato un desiderio ardente di riparare ed hai acceso in me le fiamme dello zelo. Così la tua misericordia passa da te nel mio cuore, dal mio cuore pentito, a quelli che ti temono. Sono peccatore e mi hai vinto con la potenza della tua grazia, disperdendo i disegni vani del mio orgoglio. Sono stato ribelle al tuo amore, inalberandomi, e tu mi hai umiliato, ma umiliandomi mi hai esaltato con la tua grazia. Ho fame di te, Dio mio, saziami, ho vergogna di tutte le miserie che considerai come ricchezze della vita. Svuotami, accoglimi nelle tue braccia, nelle braccia del tuo amore misericordioso, ricordandoti della tua bontà, e fammi riposare nel tuo amore secondo le tue promesse, ora e nei secoli eterni. Così sia.
Allora, il fioretto, c'è il fioretto da leggere.
Ah, sì. Un attimo, mi sono persa. Ho perso me stessa.
No, perché sei talmente magnificata che sei partita, pensavo di essere già arrivata in paradiso, ma invece sei ancora
magari,
qua.
Magari, forse già là sarei tranquilla, sì. Eccomi, sono qua, sì. Martedì, perfetto. A 11 anni, oggi sì. È santa, ricordiamo proprio Santa Francesca Saverio Cabrini. Quindi fioretto riguarda lei. A 11 anni, per speciale illuminazione interiore, Santa Francesca Saverio Cabrini fece voto di verginità a 11 anni, per essere tutta e sempre di Gesù, a somiglianza della Vergine Purissima. Intanto Francesca studiava sotto la guida della sorella Rosa. Tra le materie scolastiche le piaceva molto la geografia, e specialmente l'Atlante geografico, su cui passava molto tempo a contemplare i continenti e le terre lontane. Sogno di fanciulla? No. Segno premonitore di un disegno di Dio su di lei. A 13 anni vide un missionario in carne ed ossa che passò per il suo paese. La fanciulla ne fu così eccitata e felice che rivelò alla sorella il suo segreto di voler diventare missionaria. La sorella, posata e seria, le disse che prima doveva pensare a crescere e a studiare se veramente voleva diventare missionaria. Francesca studiò con lena, voleva corrispondere al più presto alla sua vocazione per fare la volontà di Dio. Ecco.
Allora rendiamo grazie a Dio, ecco, anche per questa bella occasione. Noi naturalmente il giorno 25, che è venerdì, che è Natale, non ci sarà la tavola rotonda, per cui gli auguri ve li facciamo oggi.
Certo, volentieri.
Sì, qui faccio gli auguri a te Anna, ma faccio gli auguri alle suore e a tutti i radioascoltatori. Pregate per noi, vero che possiamo sempre gridare nel deserto di questo mondo, è vero, le cose che raramente si sentono, credo. E allora auguri a tutti, Santo Natale, ecco, cerchiamo di portare il nostro cuore a Gesù, non pensiamo tanto ai cenoni che servono soltanto per ingrassare il corpo, mentre c'è l'anima che è anoressica spesso. Bene, allora auguri a tutti, auguri. Da Claudio
e da Anna, grazie, auguri davvero. Ave Maria. Ave.